occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, è il 21 di febbraio, è venerdì e mancano solo 313 giorni alla fine dell'anno, anzi 314 perché questo è anno bisestile, quindi niente, ve lo volevo dire perché la precisione è tutto e la matematica non è un'opinione. Oggi è un giorno come un altro, niente di speciale, niente a che vedere con il giorno maledetto in cui è stato inventato l'aggiornamento automatico di Windows, che stamattina è partito per conto suo e mi ha mangiato tutto quello che mi ero appuntato. Poco male, perché non era un granché. Poco male, si ricomincia da capo come nel giorno della marmotta, che ormai col climate change va in letargo giusto due weekend, ma solo per rispetto della tradizione. E allora oggi la cronaca politica racconta poco e niente, è tipo una di quelle puntate ellittiche delle serie TV in cui non accade nulla, ma ci si limita ad allungare un po' il brodo con un po' di ribattute, qualche flashback e la riapparizione di personaggi minori, tipo Di Battista, che ha annunciato il suo ritorno dall'Iran. Il ritorno di Di Battista è ormai un piccolo classico della letteratura per ragazzi 5 stelle, tipo Tenten. Di Battista torna dal Guatemala, Di Battista torna dall'Iran, Di Battista torna da Suriento, un eterno ritorno, quello del Diba, che più che mito di Nietzsche fa molto questa casa non è un albergo, ma stavolta ha detto che torna alle sue condizioni. E quali siano le sue condizioni prova a raccontarlo per esempio Matteo Pucciarelli questa mattina sulle colonne di Repubblica. Scrive: nei giorni scorsi era filtrata l'ipotesi di una nuova guida a due del movimento, un ticket proprio fra Dibba e la sindaca di Torino Chiara Appendino, il populista e la borghese, due figure diversissime tra loro. Retroscena: in realtà, si racconta nel dietro le quinte, alimentato ad arte da chi è vicino a Luigi Di Maio, per bruciare i due nomi magari, oppure per incardinarli in un percorso già tracciato. Ecco quel alle mie condizioni di Di Battista, che è un segnale per dire che non si siederà in una tavola apparecchiata da altri. Intanto gli stati generali a 5 stelle tardano ancora a venire, ma arriveranno, la data non è fissata, ma nel frattempo proseguono e continuano le espulsioni. Ce n'è stata una nuova che ha visto come protagonista Francesca Frenquellucci, che si è macchiata di un peccato mortale, ovvero ha accettato un assessorato nella giunta del comune di Pesaro, dove il sindaco è del PD. Ora, forse si sono dimenticati quelli di Rousseau che anche il governo è stato fatto con il PD, e quindi andrebbe chiesto un occhio di riguardo nei confronti della Frenquellucci, messa ostracizzata e messa da parte ed espulsa per aver accettato un assessorato in una giunta in condivisione proprio con il Partito Democratico. Ma va bene, quindi, visto che la politica non offre sti gran spunti, quale migliore occasione allora per parlare della donna, per fare il punto sulla donna oggi, così come fanno ogni anno le passerelle della Milano Fashion Week, che hanno animato la nostra città in tutti questi giorni. E allora, donne, attenzione, è arrivato lo stilista. Siete pronte a sapere come siete e soprattutto come sarete nella vostra primavera estate 2020? Benissimo, allora andiamo. E allora, Max Mara presenta la sua donna navigatrice, che vede l'oceano come metafora della condizione umana, in un mix inedito di cammello e navy, e cita Shakespeare e Jean Genet con il doudoune in nylon e l'imbottitura che ricorda la chiglia delle navi. Potente e femminile è la donna di Prada, che rinuncia al power dressing e si autodetermina con spacchi da cui filtrano spavaldi centimetri di pelle. Una donna che governa la propria bellezza attraverso abitini Charleston e pigiami Art Deco. Morbida e severa, sensuale e austera è invece la donna di Fendi, che resta donna nella sua duplicità, variando dal nero all'albicocca fluo. Una bambola sovversiva che sa stare nel boudoir, ma anche nella stanza dei bottoni, senza citare il maschio, ma affermandosi con un delizioso soft power. La donna di Gucci mette in scena l'anarchica autogestione dell'espressione di sé, accarezza quella nostalgia d'umano che altri chiamano imperfezione, e lo fa con abiti vittoriani, cappelli da quacchero, maxi volant e grandi crocifissi dorati. E poi la donna di Jean-Charles de Castelbajac, che è digitale e calata nel presente tra performance di musica elettronica e gare di skate, e veste camouflage maculato multicolor tra Bambi e Topolino. Sceglie al contrario di osare con misura la donna di Marina Rinaldi, ed è raffinatamente maliziosa nel rivisitare i codici del brand antesignano della moda curvy, puntando sul guanto bijou decorato con catene e sulla stampa marezzata che richiama la carta profumata che si usava per foderare i cassetti. E allora ragazze all'ascolto, voi siete più donna di Fendi o di Max Mara? E soprattutto, cos'è il doudoune in nylon e l'imbottitura che ricorda la cinghia delle navi? Una passione quella per la narrativa delle sfilate, che condivido da sempre con Massimo Cirri. Ne approfitto per salutarlo. Ragazzi all'ascolto, se vi siete riconosciute, fatecelo sapere. Siete la donna di Jean-Charles di Castelbajac, oppure la donna morbida, severa, sensuale e austera di Fendi? Magari ne parliamo tra poco con il professor Di Stefano, che è già pronto per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. In attesa del professor Di Stefano, volevo tornare su un argomento periodico. che è l'impazzimento dei social. Anche ieri, non mi ricordo nemmeno più quale fosse la notizia, ma il Corriere della Sera Online, tra gli altri, non da solo, titolava "E i social impazziscono". È un impazzimento pressoché quotidiano, quello dei social. Basta mettere la chiave in Google per vedere che cosa esce. Lite allegri a Dani, i social impazziscono. Vicky Varga mostra il lato B e i social impazziscono. Pendolare canta Shallow di Lady Gaga e i social impazziscono. Olaf di Frozen è alto circa 1,62 m e i social impazziscono. Cristiano Ronaldo col codino a Dubai, i social impazziscono. Totti e De Rossi a Sabaudia e i social impazziscono. Ma poi c'è Beyoncé al supermercato e i social impazziscono. Agli Eurogames la pizza di Hillary Blasi e i social impazziscono. Belen torna single, vabbè, chiaro, i social impazziscono. Cavallo prende il sole sul balcone e i social impazziscono. E infine Clio make up a Giovinazzo e i social impazziscono. D'altra parte, come si fa a non impazzire per Clio make up a Giovinazzo? Che cosa ci dice tutto questo? Che i social non stanno bene e forse avrebbero bisogno di uno bravo, visto che basta niente a farli impazzire. Devono avere i social una patologia psichiatrica importante, non che sia una grande scoperta, visto che basta farsi un giro su Facebook e Twitter per scoprire che tutti pensano alla fine di essere Napoleone. Nel frattempo non mi arriva il professor Andrea Di Stefano, che oggi non è qua in studio, ma è collegato ancora una volta in diretta da Maputo, Mozambico, e allora vediamo se la redazione ce lo riesce a passare, altrimenti andiamo avanti quest'oggi senza trailer della nuova puntata del Giorno delle Locuste.
Yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. Mimosa, Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah.
Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
E allora eccolo, eccolo, ce l'abbiamo fatta, il professor Di Stefano in diretta da Maputo, Mozambico, un professor Di Stefano che oggi, come la donna di Jean-Charles de Castelbajac, veste camouflage maculato multicolor tra Bambi e Topolino. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Tutto bene?
Buongiorno a tutti.
Riprovo, tutto bene?
Tutto bene, assolutamente.
Oh, perfetto. Allora, visto che mi pare ci sia del delay nel collegamento dal Mozambico, ci dica subito di che cosa ci parla oggi nella nuova puntata del Giorno delle Locuste.
Beh, direi che non possiamo non parlare del risicone bancario. Non so quanto gli ascoltatori si entusiasmino, ma con l'attacco di Intesa UBI, la creazione del terzo polo tra Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Unipol, e poi i cambi della guardia in diverse banche, primo tra tutti Unicredit, parleremo obbligatoriamente un po' di tutto questo grande bailame che coinvolge il settore del credito in Italia, non solo.
Obbligatoriamente l'avverbio chiave per un professor Di Stefano che di fronte al risico bancario è un po' come un bambino sognante di fronte alla Kamchatka. Ma prima di salutarci, perché poi preserviamo la solidità del collegamento per dopo, rassicuri ancora una volta il suo pubblico, i suoi fan che chiedono sgomenti, ci sarà o non ci sarà anche quest'oggi l'attesissima rubrica Veneto?
Ma senza alcun dubbio, assolutamente.
Dal Mozambico, attacca il Veneto dal Mozambico. In una totale implosione di senso radiofonica ed editoriale. Vai in Mozambico e attacca il Veneto un'altra volta.
Sì, per forza.
Per forza.
Non si molla.
Obbligatoriamente per forza, questa è la linea del Piave, dico Piave non a caso, di un professor Di Stefano che ritroveremo tra poco, nonostante come dire il suo posizionamento antipodale. Oggi al giorno delle locuste, professore, mi raccomando, non si allontani dalla stanza 103, rimanga lì, ci sentiamo tra poco per la nuova puntata del giorno delle locuste. Arrivederci.
Arrivederci.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc.
E allora, dunque, vi dicevo che oggi gran parte dei quotidiani, come avete sentito anche nella rassegna stampa curata da Alessandro Braga, si occupano della strage criminale e razzista che c'è stata in Germania. Ci sono un po' di ribattute, di tentativi di creare retroscena nella cronaca politica. E allora facciamo una cosa, parliamo sì di elezioni, quelle minacciate, annunciate, che magari ci saranno oppure forse no in Italia, non tanto di quelle, bensì di quelle che stanno già scaldando i motori negli Stati Uniti, perché è andato in scena il secondo dibattito tra i candidati americani e al di là delle cronache oggi il Foglio in prima pagina propone una lettura intitolata Facciamoci del male, che richiama, come dire, cose di casa nostra, lo stile autolesionista delle primarie americane, e di questo appunto scrive Mattia Ferraresi. Vediamo che cosa dice. Nel classico saggio The Paranoid Style in American Politics del 1964, Richard Hofstadter sosteneva che la politica americana è segnata da un'ossessione paranoica generata dalla presenza costante, implacabile, di uno spaventoso nemico esterno sul quale la classe politica scarica le colpe e costruisce il consenso. Il nemico era il comunismo, ma prima ancora erano stati i massoni, gli antimassoni, i gesuiti, i cattolici in generale, i monarchici, gli schiavisti del sud, gli immigrati, gli illuminati e altri non meglio specificati poteri occulti la cui presunta esistenza ha determinato e alimentato l'arci americana inclinazione verso le teorie del complotto. Lo stile autolesionista della politica americana è il corollario contemporaneo dell'elemento paranoico, e le primarie democratiche, che sono entrate nella fase incandescente, sono un saggio in continuo aggiornamento sulle pulsioni autodistruttive della dialettica politica. Il nemico esterno, al perimetro democratico, pur facilmente identificabile, è sostituito, scrive Ferraresi, dal nemico interno, fatto strutturale e anche salutare nella fase in cui un partito compete per la selezione del candidato, ma gli sfidanti sembrano mettere un decisivo surplus di acrimonia nel colpire i propri simili all'interno dello schema delle correnti. Il principio facciamoci del male mette i moderati contro i moderati e i radicali contro i radicali. L'unica convergenza nel dibattito di Las Vegas si è manifestata nell'attacco a Mike Bloomberg, che era al suo primo confronto televisivo e che più in generale offre parecchi elementi su cui aggredire: i suoi miliardi, il suo record non proprio immacolato come sindaco di New York, i patteggiamenti riservati con donne che hanno sollevato certi suoi comportamenti inappropriati, le accuse di sessismo su cui ha insistito in particolare Elizabeth Warren. Bloomberg è arrivato al dibattito televisivo facendo strategicamente circolare un memo che tendeva a dimostrare, conteggi dei delegati alla mano, che se nessuno dei candidati si farà da parte dopo il Super Tuesday del 3 marzo, Bernie Sanders avrà un vantaggio incolmabile. Il ragionamento, nemmeno troppo implicito, era questo: per raggiungere l'obiettivo finale, battere Donald Trump a novembre e non lasciare il Partito Democratico nelle mani di un neosocialista del Vermont, qualcuno al centro, tra Joe Biden, Pete Buttigieg e Amy Klobuchar, deve lasciare il campo a me, l'unico con la stoffa e il portafogli per mettere insieme una coalizione moderata vincente. Gli interessati hanno risposto martellandolo senza pietà in diretta televisiva. Dove abbiamo già visto in azione una simile foga fratricida, si domanda Ferraresi? Nel Partito Repubblicano, naturalmente. 4 anni fa il Grand Old Party è stato preso in ostaggio da Donald Trump e infine trasformato in una corte ossequiosa dedicata al culto della personalità del capo, con i dissidenti sistematicamente ridicolizzati e messi ai margini. Il Trump post impeachment e poi un inquietante caso di studio sulle purghe degli oppositori interni. Quattro anni fa l'outsider ha sfruttato impulsi autolesionisti preesistenti che già da tempo avevano fiaccato quello che un tempo era noto come il partito più disciplinato e rigoroso nello schema bipolare americano. Le primarie repubblicane del 2016 hanno segnato la fine di un partito in cui il fronte moderato dei vari Marco Rubio e Jeb Bush si è distrutto da sé, aprendo la strada a Trump. Basta ricordare che uno degli snodi chiave di quell'epopea amarissima per il partito è stato il omicidio di Chris Christie, che in un dibattito si è immolato, ma non senza portare con sé nel baratro anche Rubio. Credeva forse di ottenere qualcosa in cambio da Trump una volta eletto, ma si sbagliava di grosso. Quelle primarie, apoteosi dell'autolesionismo, non hanno appena designato un vincitore, che è lo scopo delle primarie, ma hanno seppellito un intero partito, e i pochissimi sopravvissuti sono stati presto messi di fronte a una scelta: prestare fedeltà alla satrapia egolatrica del capo oppure scomparire. Anche se il Partito Democratico non ha candidati in grado di rivaleggiare con il grottesco autoritarismo di Trump, è esposta a una tentazione analoga: cedere alla pulsione autolesionistica, aggiornamento contemporaneo dello stile paranoico della politica americana. Questa l'analisi sulla Foglio di oggi propone Mattia Ferraresi, e che può far trascolorare in controluce anche alcune interessanti analogie con certe dinamiche che avvengono nei partiti italiani. Sempre a proposito di elezioni, e sempre per stare sul quadro internazionale, si va a votare anche in Iran. Siamo a pagina 6 di Avvenire. Iran, prova di fedeltà a Khamenei, quella forza dei falchi che denuncia insicurezza, scrive nell'analisi Riccardo Redaelli. Ci sono pochissimi dubbi su chi vincerà le prossime elezioni parlamentari in Iran. Il Consiglio dei Guardiani della Rivoluzione, una sorta di potentissima reazionaria corte costituzionale, le ha decise in anticipo, cassando migliaia di candidature del fronte riformista e moderato, tra cui quasi un terzo dei parlamentari uscenti. Un'interferenza molto pesante, forse la peggiore negli ultimi due decenni, che è stata criticata da un indebolito presidente Rouhani e che consegna il Parlamento iraniano ai gruppi conservatori e ultraradicali. Dopo il fallimento dell'accordo sul nucleare, le nuove sanzioni imposte dal presidente americano Trump e l'uccisione del generale simbolo dei Pasdaran, Soleimani, i potentissimi Pasdaran e il clero sciita più oltranzista hanno manifestamente deciso di marginalizzare definitivamente le correnti moderate, anche a costo di sfidare i propri cittadini, la cui unica arma rimane quella di non andare a votare, anche se il sistema userà tutti i mezzi di cui dispone per spingere milioni di riluttanti elettori. Non che il Parlamento abbia in realtà chissà quali poteri decisivi, ma è un segnale che il regime, o meglio la parte più dura e antidemocratica del regime, non vuole alcun intralcio nella gestione del potere, oltre a quella rappresentata dal governo moderato e pragmatico del presidente Rouhani, che scadrà senza potersi ripresentare il prossimo anno. Apparentemente una dimostrazione di forza dei falchi del sistema di potere post-rivoluzionario, ma in realtà un'ammissione di insicurezza, se non di debolezza. La crisi economica sta devastando la vita quotidiana degli iraniani, impoverendo il ceto medio ed esasperando lo scontento della popolazione per le costosissime guerre regionali che Teheran sta combattendo in Medio Oriente. Conflitti coronati da grandi successi geopolitici in Iraq, Siria, Libano, Yemen, ma che sono sempre più insostenibili a livello finanziario e che hanno provocato un rafforzamento dell'irriducibile ostilità dei tanti nemici della Repubblica Islamica. Da qui l'arrocco dei gruppi conservatori e ultraradicali, un compattamento molto più fragile di quanto appaia, perché in verità esistono anche molte tensioni interne. Così Riccardo Redaelli nell'analisi che fa Avvenire sulle tornata elettorale che è prossima ormai in Iran. Siamo arrivati alle 8:28 minuti, siamo praticamente giunti alla fine di questa puntata del giorno arrivederci del Demone del Tardi. Tra poco invece, in diretta con Maputo Mozambico, una nuova puntata del giorno delle locuste insieme al professor Andrea Di Stefano, e parlando di cose che arrivano dall'estero, abbiamo in qualche modo anche introdotto la rassegna stampa internazionale, che sentiremo tra poco, subito dopo il GR. Io non posso fare altro che augurarvi una buona giornata. Ci risentiamo tra pochissimo, se restate qui con il giorno delle locuste. Ciao a tutti da Gianmarco Bachi. E come la chiudo tutta sta cosa? Un brano, troppo poco, uno stacco, sempre quello, e quindi, e vabbè, facciamo lo stacco sempre quello, che dobbiamo fare? A tra poco, vi lascio il GR, ciao.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Wake up, Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, damn, did you even see the test? You got D's, motherfucker, D's. Rosie Perez.